pronti a irradiarci di immenso, a illuminarci di immenso oggi con una luce abbondante. Iniziamo proprio con questo libro, Rubettino Editore, l'autrice Sonia Serazzi, la stiamo per raggiungere al telefono. Intanto l'occasione propizia per salutare i nostri graditi ospiti che ritornano, un appuntamento fisso per noi, siamo sempre felici di dare il benvenuto al prof. Luigi Tassoni, bentornato.
Buongiorno a tutti.
E a Milly Curcio, professoressa Curcio, bentornata.
Buongiorno.
Però oggi veramente parleremo di due libri molto interessanti, uno appena uscito, e l'autrice l'abbiamo raggiunta al telefono, siamo felici di averla oggi a Radio Chuck, Sonia Serazzi, benvenuta.
Grazie, grazie a voi per l'invito, grazie al professor Tassoni e a Milly Curcio, la professoressa Milly Curcio, per essere qui insieme a noi, grazie molto.
Sì, andremo tra le righe, tra le pagine del tuo libro, grazie a loro, ma soprattutto grazie a te che questo libro l'hai scritto. Ora sei un po' in viaggio, perché tra l'altro sappiamo che sarai anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, presenterai il libro. Vogliamo già dare qualche indicazione a chi ci ascolta, dove trovarti?
Beh, allora, il calendario delle uscite è pubblicato sul sito della Rubettino. Devo dire che ho grosse difficoltà a memorizzare le date, per cui sarò un po' in giro per le librerie calabresi, sarò alla Fiera del Libro di Torino nello stand del mio editore, perché amo molto restare in uno spazio che mi custodisca e lo stand del mio editore mi offriva questa certezza. Sarò, come dire, introdotta, presentata da una persona che generosamente ha scelto di farlo, e quindi insomma sono un po' emozionata, però spero che sia un bel momento di crescita per me, ecco quello che spero.
Sì, sicuramente noi ci saremo, ti seguiremo. Tra l'altro è anche un compleanno, Sonia, perché il tuo libro Una luce abbondante esce nelle librerie a 20 anni esatti dal tuo esordio letterario, che fece anche un po' scalpore, Non c'è niente a Simbari Crichi, e poi hai scritto tanto sempre per Rubettino. Sì. Quindi anche tanti auguri, cara Sonia, auguri, buon 20° compleanno.
Grazie, sono felice di questa cosa. Penso di avere capito proprio attraverso questa esperienza che una delle qualità che vanno coltivate nella vita è proprio la fedeltà ai propri progetti, la perseveranza, l'impegno, e questa cosa ha sorpreso me per prima. Sono grata al mio editore, a Florindo Rubettino, persona di grande generosità, di grande eleganza, di grande garbo, che mi fa sentire a casa, mi fa sentire nel posto giusto. Ecco, questa è una bellissima emozione nella vita, penso.
Bene, allora Sonia, entriamo nel libro, entriamo nella luce, una luce abbondante, e entriamo in questo luogo, che è un luogo non luogo, perché a Sacravento c'è questa luce abbondante che attraversa vite imperfette di bambini che sono già vecchi, ma anche di adulti sbagliati che però consigliano cose giuste. Sacravento è una periferia, è un luogo ai margini dove girano, dove si possono incontrare creature marginali, accanto ad erbacce su ballatoi, baracche di lamiera, viottoli polverosi, ma è proprio lì che c'è chi cerca e chi crea luce, vero Sonia? Raccontaci un po'.
Beh, Sacravento è un posto, come dici tu, una periferia potrebbe essere. In realtà era, come dire, un modo anche per raccontare la marginalità esistenziale, la creazione di questo luogo. La marginalità di bambini vecchi, bimbi che abitano in questo campo degli orfani ignoti, sono dei bambini che hanno dei genitori biologici, ma che di fatto sono orfani, perché non c'è per alcuni di loro lo sguardo amorevole che li cura, che li protegge, che li custodisce come ogni minore dovrebbe avere. Ecco, raccontare la storia di questi bambini mi è servito per raccontare di umanità, perché penso che comunque accostarsi al fanciullo, accostarsi all'esistenza in boccio, ci consenta poi di parlare di umano, ci consenta di parlare di vita, di morte, di oscurità che si intravede nel libro, e di luce che viene costruita grazie all'impegno, alla generosità, la dedizione di alcune creature come Silverio, come Suor Teresa di Cristo e Basta, che sono i personaggi adulti di questo mondo che sembra fatto di bambini. Questi personaggi adulti sospingono questi bambini nella vita e cercano di insegnare loro la bellezza, la bontà, la giustizia in un mondo che giusto non sembra quello di Sacramento. Sacramento è un non luogo, ma che ha in sé già fin dal nome una speranza. C'è qualcosa di sacro in questo nome e c'è qualcosa del vento che soffia, un soffio dello spirito che istruisce quelli che vivono in questo luogo e li educa alla vita, alla bellezza, anche quando sembrano compiti difficilissimi.
Bello Sonia, quello che tu racconti e ci dici, questo viaggio tra le parole che si arricchisce grazie al contributo dei nostri ospiti. Milly Curcio, a te la parola.
Sì, io sono sempre incantata quando parla Sonia, l'ho sentita due volte, la scorsa estate in occasione di un altro libro scritto con Cavallaro che era di tutt'altro tenore, e questo libro invece che per me è stata una scoperta meravigliosa, nel senso che avevo già letto gli altri suoi libri, però qua c'è qualcosa di diverso, di un qualcosa di più. E, intanto la qualità della scrittura che sta lievitando man mano che Sonia prosegue nella sua ricerca, e poi il fatto che sia una di quelle autrici che, per quanto sembra ambientare una storia nel nostro sud, Sacramento, questi personaggi, effettivamente è una scrittrice che ha un taglio veramente europeo per il respiro delle cose che dice, per le cose che racconta, per come le sa raccontare. E io ho assistito alla presentazione alla UBIC, dove c'eri tu, Elisa, che dialogavi con Sonia, e avevo già letto il libro, l'ho riletto dopo, perché c'è questa luce abbondante che non traspare dalla storia che le racconta, ma che illumina veramente con delle frasi che sono a volte lapidarie e che ti aprono dei mondi. Ora, le storie che Sonia racconta di bambini anche abusati, ce n'è uno soprattutto che la racconta dal suo punto di vista e la racconta, io ho sentito spesso dire, come una favola, no? Ma questa non è una favola, è una storia crudelissima, però la delicatezza con la quale Sonia racconta queste storie terribili che noi conosciamo anche attraverso la cronaca, è una cosa che commuove, e spesso la chiave di lettura te la dà proprio lei, con delle frasi che sono delle frasi, come dicevo, lapidarie, ma sono quelle frasi lapidarie che illuminano di luce tutto il resto. Io l'ho trovato un libro eccezionale veramente, per come è scritto, per come lei sa raccontare, ed è un'incantatrice. Sonia è un'incantatrice sia quando parla sia quando scrive, ma la cosa più bella è che non ne ha consapevolezza, secondo me, cioè lei non si rende conto del potere incantatorio che ha sugli ascoltatori, soprattutto con quelli che sono abituati a leggere e ad ascoltare gli scrittori contemporanei, che non hanno tante volte la modestia e l'umiltà che c'è lei.
Prima di ascoltare la risposta di Sonia, aggiungo soltanto da lettrice questo: è un libro che leggendolo ho assaporato rileggendolo, cioè un libro che richiama la lettura a sé, ma richiama anche il ruolo importante del lettore, che si riappropria del tempo della cura del leggere. È un libro da leggere con lentezza, con cura, di cui prendersi cura, così come Sonia si prende cura delle parole. Sonia, a te la parola.
Intanto ringrazio Milly della sua generosità, non solo generosa ma anche affettuosa. Ho percepito questo suo avvicinamento a me, che è diventato anche fisico, nel senso che quando ci siamo incrociate nella presentazione ha avuto dei gesti di cura quasi materno nei miei riguardi, no? Sa, quel prendere la mano che fa una sorella, una madre, per età è una donna giovane, non potrebbe essere mia madre. Quindi di questo le sono grata, anche perché io credo nelle parole che si sanno fare carne. Io credo molto nei gesti di cura, di attenzione, di tenerezza, che sanno raccontare molto più a volte delle nostre parole, e lo dico contro la speranza degli scrittori di acchiappare la vita è sempre oltre le nostre parole, quindi tocca faticare molto per dirne qualcosa. Devo dire che non so se sono inconsapevole della forza delle mie parole, in realtà penso di essere nata proprio con questo amore per le parole, perché capivo che, ma non da scrittrice, da persona, capivo che riuscivo ad arrivare agli altri, a fare qualcosa qualcosa con le parole, no? Magari a confortare, magari a strappare un sorriso quando ce n'era bisogno. Quindi forse questa idea della parola che raggiunge l'altro e che di conforto mi è sempre stata cara. Ecco, questa cosa sì. Al fatto di essere scrittrice o di poter scrivere libri non ho mai pensato con consapevolezza, perché non apparteneva al mio orizzonte esistenziale, non avevo mai incrociato uno scrittore. Per cui tra i vari sogni che si coltivano da fanciulli non c'era mai stato questo della scrittura, però forse ho sempre scritto, sempre, senza dare peso a quello che facevo. Pensate che alla fine del mio percorso universitario gettai un sacco condominiale alto quanto me, pieno di quaderni scritti, perché ho sempre scritto. La scrittura era la compagnia, era un modo per prendere la vita, disciplinarla, organizzarla, custodirla. L'accostare quello che faccio alle favole, capisco la cura, la precisione di Millì nel dire non ci sono le, non è una favola, ha ragione, sono storie durissime. Eppure penso anche nelle favole capiti a volte, no, di scorgere quella durezza celata e il tentativo umano di affrontare quella durezza. Quindi se c'è qualcosa di fiabesco in quello che scrivo, forse deriva dal mio sguardo infantile a tratti, non innocente nonostante la mia età, che esclude quello sguardo infantile, e c'è il desiderio di preservarlo quasi, no? Come si fa quando ai bimbi si raccontano le favole, si vuole raccontare la ferita che questo mondo a volte può produrre, però nello stesso tempo senza far disperare chi legge quelle ferite. Quindi in questo forse posso comprendere chi sente un clima da fiaba, no? In quello che ho scritto c'è il lupo cattivo, c'è l'oscurità profonda, ma c'è il desiderio di vincerla. E quindi penso che i lettori, anche più ingenui che non siano critici letterari, ecco, forse sentono questa dinamica, no? Di luce e tenebre che si scontrano, e quindi diciamo forse sembra una fiaba per quella stessa dinamica che anima le fiabe. Le storie forti che ci sono in questo libro mantengono lo sguardo incantato e innocente, perché volevo raccontare proprio questo, volevo raccontare l'innocenza violata. I bambini, le persone più ingenue, quando vengono violate non percepiscono quasi il male, e quindi se si vuole raccontare quella realtà con verità bisogna raccontarla con quello stesso sguardo innocente che la ferita l'ha subita, l'ha patita, ed è quello che ho provato a fare parlando dei miei tre piccoli personaggi, Sarsi, Francabù e Marsol.
Tra l'altro tanti temi che tocchi è anche la genitorialità, anche quel sì generativo di Suor Teresa e Basta, che accoglie e così genera, accoglie una creatura che non ha generato. Allora, devi sapere, sì, Sonia, che il professor Luigi Tassoni ogni domenica ci regala degli appunti di lettura, e la domanda più o meno è la stessa, cambiano ovviamente gli autori. Adesso gliela faccio in diretta, quindi ascoltiamo in diretta la sua risposta. Professor Luigi Tassoni, perché leggere Sonia Serazzi?
Allora, intanto perché questo romanzo, così come Sonia, così come la protagonista che si chiama Francabù, sono forti come un diamante e trasparenti come un diamante. Cioè lei ha scritto un piccolo grande gioiello, questa è la verità. E la cosa la dico perché l'esperienza che mi porta a dirlo, e quindi quando leggi con un, come dire, anche per mestiere, lo dico tra virgolette, anche se per quello che mi riguarda la lettura e la condivisione dei libri che leggo è sempre motivata da scelte precise, non è mai di routine, non lo è mai stato. E beh, quando leggi così sei portato naturalmente a fare dei confronti, e l'altro giorno pensavo a quello che dice, anche di riduttivo, Virginia Woolf in quel saggio notissimo a tutti, che in italiano credo si intitoli Una stanza tutta per sé, una stanza, sì, tutta per sé, credo che sia questa la traduzione italiana, e dice che quando si parla di romanzo scritto al femminile, ciò che la attira molto è il non usa diversi aggettivi, quelli che a me interessano sono questi due: è il non convenzionale e la completezza. E sono caratteristiche di questo romanzo di Sonia Serazzi, che è un romanzo destinato a durare nel tempo per vari motivi. Perché leggerlo? In realtà la risposta è molto semplice: perché dà un piacere infinito la lettura di questo romanzo e allo stesso tempo conduce all'interno di situazioni non convenzionali, anzi al limite molto spesso, perché per esempio la mamma di Franca Bù è un'accumulatrice seriale, si direbbe, no? È un personaggio particolare, un personaggio al limite. E i personaggi però, secondo me, non sono tre ma sono cinque quelli che ci interessano, e ruotano intorno alla stessa idea di racconto. Cioè è un racconto che supera appunto la convenzionalità delle cose da dire, delle cose da raccontare, che molto spesso preoccupa gli scrittori, le scrittrici e gli scrittori la letteratura non ha sesso e ha tutti i sessi del mondo possibili e immaginabili. Ecco, credo che questa sia la prova migliore. L'altro giorno, quando ero presente anch'io alla presentazione di questo suo libro a Catanzaro, l'ho detto e lo ripeto qui con grande piacere: quando finisci di leggere mi pare che siano 126 pagine del libro, non mi ricordo esattamente, avresti voglia di ritornare indietro per cercare di capire se ci sono particolari che hai tralasciato nel corso della lettura. E questo credo che sia un po' un viatico per ogni buon lettore.
Confermo, professor Tassoni, 126 pagine, poi ci spiegherà come fa. La Sonia, la parola a te per completare.
Sì, penso che quello che dice il professor Tassoni sia giusto, nel senso che mi occupo, racconto persone non convenzionali, ma lo faccio sempre non avendo contezza del loro essere non convenzionali, perché io sono stata abituata, per ragioni forse anche biografiche, a considerare tutte le creature che incontravo normali, perché vivo in un posto dove ciò che è apparentemente convenzionale, quello che non lo è, vivono a stretto contatto, per cui ciò che era la norma, ciò che era la devianza, quella che direbbe la sociologia, erano quasi sempre abbracciati tra di loro. Questa cosa ha educato il mio sguardo a cercare la bellezza dovunque, un po' come dice Marsolo, no? Che dovunque cercava splendore. Ecco, io ho sempre imparato a cercare, ho sempre faticato per cercare la bellezza dovunque, e non ho mai pensato alla normalità come ad un valore. Devo dire che alla normalità mi sono faticosamente educata e malamente educata col passare del tempo. Lo sa bene il mio editore, che sopporta certe idiosincrasie talvolta. Ecco, la normalità è un valore per me quando riesce a custodire la vita. Penso per esempio alla normalità che ogni madre è capace di creare per il suo bimbo piccolo, no? Deve creare un ritmo, deve creare dei pasti regolari, deve creare lo studio sereno, deve creare l'attività fisica. Ecco, quella è una normalità sana, no? Che va custodita, perché deve preparare un fanciullo alla vita. Quando la normalità diventa una gabbia, diventa qualcosa che blocca l'accesso della vita differente, ecco lì, in quel caso recalcitro e la respingo. Per cui mi piaceva molto raccontare la storia di questa donna che ha sei dita, oltre che essere disposofobica e un'accumulatrice seriale, ha sei dita, a quella cosa che la rende strana, atipica, e di questa sua fragilità riesce a fare una forza, riesce a fare una caratteristica unica. Questo libro è un libro, lo dicevo ieri sera alla presentazione a Siderna, alla libreria a Mondadori, in qualche misura quando ho scritto questo libro volevo scrivere una sorta di libro degli antidoti, antidoti ai veleni che la vita ci porta davanti, tutti noi ne abbiamo bevuto qualcuno. C'è un passaggio bellissimo del Vangelo di Marco in cui si dice che i discepoli saranno capaci di bere veleni senza morirne. Ecco, scrivendo questo libro, forse volevo, per discepoli e non discepoli, inventare un libro che potesse raccontare la nostra forza, la nostra capacità di bere veleno senza morirne. Se questi bimbi sono stati capaci di bere veleni restando belli, restando buoni, beh, tutti noi abbiamo la speranza di poterlo fare. Per cui normalità e anormalità, ciò che è convenzionale e ciò che non lo è, vanno rivisti ogni volta che qualcuno fa del suo meglio per restare vivo e lo fa senza fare del male agli altri. Allora a quel punto per me la normalità non importa, mi importa solo questo: vedere la vita e il desiderio di non fare male agli altri. Questo mi piace moltissimo raccontarlo.
E in questo romanzo anche la parola diventa antidoto, un po' come fa anche Marin Zaina, la mamma di Francabù, che vive nella bolla con le sue biglie, con le sue sei dita, che prende il mondo per portarlo a casa sua, ma che vuole anche fermarlo con dei biglietti, con le parole, con la sua penna. Allora Sonia, un viaggio tra la luna e la luce, tra parole e anche note. Ascoltiamo adesso Luce nell'interpretazione di Marco Mengoni.
Radio Chuck.
Difendimi dai lunghi inverni, da tutti i dubbi che non ho, dal mondo che mi aspetta fuori, dalle mie incertezze, dai miei stessi errori che puntualmente rifarò. Difendimi dai miei pensieri che tornano ogni volta, l'idea superficiale che da un lato è il bene e l'altro lato è il male, e in fondo non è mai così. E insegnami a fluire come le onde che si infrangono continuamente in fondo al dolce niente. Ed anche quando sembro in grado di scalare il mondo, almeno tu difendi le mie insicurezze. Questa notte, questa lunga notte senza fine, tutto cambia invece. Tu illumini sopra ogni nuvola che il sole esiste, anche in fondo una lacrima, e non può far male. Male non mi fa male. Difendimi da spettri ed ombre, le solite malinconie, dal solito cinismo stanco che di punto in bianco rende anche i miei sogni soltanto comode bugie. E quando mi rassegnerò e ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle, a brillare il sole che ogni sera scende ma risorge sempre. Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima, anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Tutto cambia invece, tu illumini sopra ogni nuvola che il sole esiste, anche in fondo una lacrima, e non può far male, mai, non mi fa male, mai. Tu per me sei luce, proteggi questo cuore fragile anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Rendimi felice, illumina di sole l'anima quando nel buio scivola una lacrima.
E grazie a chi ci sta raggiungendo adesso, chi si è appena collegato qui in onda dagli studi di Radio Chuck Catanzaro. Stiamo andando fuori di testo, ma anche dentro il testo, e lo sveleremo questo testo. Una luce abbondante di Sonia Serazzi, Rubettino editore, perché partiamo dall'inizio, dall'incipit che Romina Mazza legge per noi.
Francabù correva più veloce delle sue scarpe. Infatti d'inverno le sfondava con l'alluce. D'estate invece le sue dita lasciavano il plantare degli zoccoli per vagare libere in avanti, nel vuoto, senza sostegno né difese. Del vuoto Francabù aveva il vizio. Da piccola i suoi quaderni erano carichi di parole che si slargavano sotto il rigo, quasi convinte d'avere un peso da dichiarare, precipitando in basso. A scrivere retta sopra il bianco, Francabù imparò dalla madre quando ancora rideva. «Cavalca sul nero con la penna!» la sfidò. E subito la convinse a copiare e a ricopiare una preghiera che parlava del sole, da inventarsi ogni giorno. Alla settima copiatura, Francabù filava dritta sul foglio e si accorgeva di un sole che si può conquistare e di un nero che deve essere cavalcato senza precipitare. «Il rigo è l'antidoto alla caduta!» sussurrò Marinzaina, ma Francabù capì che sua madre le insegnava una cosa di cui non era capace.
E chiediamo alla professoressa Milly Curcio che di incipit se ne intende. Questo incipit, che bell'incipit!
Beh, è bellissimo questo incipit. Allora, intanto perché si capisce subito chi è la vera protagonista del libro. Francabù, questo nome, attenzione perché tutti i nomi, poi vorrei che Sonia lo spiegasse, hanno un significato, non sono dei nomi, sembrano nomi fantastici, ma in effetti hanno tutti un vero significato, anche un significato più di uno. E poi, proprio per seguire quello, intanto questa voglia di mordere la vita, cioè questa bambina che corre più veloce delle sue scarpe, che addirittura in questa corsa le sfonda con l'alluce, come dire, il tempo non basta per fare tutte le cose che io voglio fare, assimilare, vivere, eccetera. E poi c'è anche, secondo quello che ci ha detto prima Sonia, intanto una fedeltà assoluta, questa è una professione di fede nella scrittura, questa bambina che scrive, cioè il fatto che anche il narratore appunto indulga tanto sul significato delle parole, che le parole sono cariche di significato, che descrivere anche il metodo, no, con il secondo il quale le varie tappe con cui Francabù impara a scrivere guidata dalla madre, io dico che questo già ci dice tutto di quello che è l'intenzione dell'autrice, ecco, affidare alle parole, affidare alla scrittura il racconto di queste storie crude, come dicevamo, che parlano, che sono raccontate dal basso dai bambini, cioè da un punto di vista basso, nel senso che partono da bambini che raccontano una storia, che però danno al lettore la possibilità, anche con questa innocenza che hanno nel raccontarle, di capire quanto invece di terribile ci sia di terribile che si celi dietro a questo. Io ritengo che, ecco, il rigo è l'antidoto alla caduta, come sussurrò Marinzaina, sia poi la chiave di tutto, cioè la frase che racchiude tutto quello che, insomma, si è detto finora sull'importanza della scrittura, sul come fare arrivare al lettore. Io però volevo anche fare una domanda a Sonia a tale proposito. Ovviamente ogni scrittore ha un lettore ideale. Mi pare di capire che il lettore ideale, poi io faccio questa domanda perché so quello che Sonia ci ha detto in privato a proposito della sua lettrice ideale, la sua lettrice ideale, ma anche la lettrice in carne e ossa che lei ha avuto per parecchio tempo davanti, no? E questa madre che insegna a scrivere non sarà forse una madre che poi è quella che ascolterà le storie di Franca Bù alias Sonia Serazzi una volta adulta? Non so se sono stata chiara, Sonia.
Sì, sì, chiarissimo.
Anche perché io so che questo libro è diverso dagli altri, anche perché quel lettore ideale e quel lettore vero poi in carne ed ossa non c'è più. E quindi è cambiato anche il tuo modo forse di raccontarle le storie.
Io devo dire una cosa, mia madre che non c'è più, forse senza saperlo perché non era consapevole, mi ha consegnato l'amore per la parola, perché tutto il suo amore me lo comunicava parlandomi, non era una donna di grandi gesti fisici, una donna molto pudica. Quindi quando è mancata la mia mamma, la frase che io ho pensato è stata questa: sono finite le favole. Perché mamma aveva questa capacità innocente, un po' sognante, pur essendo donna di grande rigore, di consegnarmi il mondo ripulito. Raccontava le cose del mondo, anche quelle più sporche, togliendo il fango da quello che incontrava o che diceva. Quindi penso che abbia anche faticato ad avere per casa una figlia che scriveva le cose, che le scriveva in un modo anche diverso da quello che lei praticava quotidianamente. Il fatto che mamma fosse una mia attenta lettrice non era la mia lettrice ideale, era la mia lettrice severa. Questo suo sguardo su di me era molto forte, era forte, era protettivo per certi versi, quasi volesse risparmiarmi le ferite che le parole di chi scrive a volte sanno cercare, perché capita a chi scrive di scrivere qualcosa che non può non piacere, insomma, e quindi che può generare reazioni anche faticose da tollerare. Forse mia madre ha sempre voluto proteggermi dal pubblico, no? Che poteva non comprendere questa cosa, per cui era sempre lì con questo sguardo su di me. È una lettrice attenta, generosa. Mia mamma è cresciuta leggendo da autodidatta i libri della Deledda, leggendo tutto quello che c'era da leggere in casa. Sto parlando di una donna che era un'autodidatta ed era severa, come le donne che imparano da sole sanno essere, e lo era non solo con me ma anche con illustri autori che le consegnavo da leggere. Dopo che mamma è andata via, ho capito che non dovevo scrivere un libro che lei potesse capire. E quindi questo libro che trovate tra le vostre mani, di cui Milly rileva, come dire, in cui Milly rileva una crescita. Intanto io spero sempre che si cresca. Quando mi chiedono qual è il mio libro preferito, io dico sempre quello che scriverò, no? Perché io penso, credo nell'avanti, credo che chiunque affronti un percorso con onestà intellettuale e con serietà, non mosso da ambizioni sterili, non mosso da movimenti esterni che poco hanno a che fare con la scrittura, chiunque si cimenti in questa avventura con serietà, con onestà intellettuale, ha la speranza di crescere. Ecco, quindi ringrazio Milly per aver rilevato questa crescita, ma la considero un dovere per chiunque si accosti alla pagina, no? Perché sennò vuol dire che stai pigliando in giro qualcuno, o te stesso o il lettore, ed io questo non voglio mai farlo. Non c'è la mamma mia che mi legge, magari mi legge da altrove, chi lo sa, però di sicuro non può sgridarmi stavolta, e se non lo capisce, pazienza, glielo spiegherà l'altissimo.
Bella, Sonia, bella anche questa immagine che hai dato del ripulir dal fango, che è molto metaforica, anche se dice molto la scrittura. Abbiamo il tempo giusto per un ultimo intervento, professor Tassoni.
Beh, allora Milly ha parlato dell'incipit, io parlerei proprio del finale prodigioso di questo. Sonia, mi senti?
Sì, bene, benissimo.
Perché faccio di tutto per essere più vicino al microfono. Ecco, e appunto io parlerei del finale, perché il finale, anzi il capitoletto finale, che è di una pagina e mezzo, è una sorta di racconto formidabile, un finale non finale, nel senso che questa formidabile protagonista, che ha anche le sue intemperanze, a un certo punto, a un certo punto, perché i bambini devono avere le intemperanze, non possono non averle, no? Francabù ce ne ha tante, anzi è molto spesso antitetica a questa madre così particolare, che lei vorrebbe diversa, no? Non a caso proprio nel finale la narrazione ci dice che questa madre ha la passione, lo dice in tutto il romanzo e lo ripete alla fine, la passione per le biglie che sono tonde, eccetera, mentre questa bimba è appuntita, però è una bimba appuntita che era capace di far da madre alla propria madre. E poi c'è una sottili, ci sono due, no, non tanto sottili, ma due particolari che il lettore non può tralasciare. Poco prima ci dice il racconto che dopo essere fuggita, anche perché era stata contrariata a Francabù e si era nascosta, non riuscivano a trovarla, a un certo punto ritorna ad essere la vecchia di prima. Francabù è una bambina, però è una bambina che ha su di sé un'esperienza esistenziale notevole, che deve mettere costantemente a servizio di questa famiglia che lei ama molto. E l'altro particolare, di cui già abbiamo parlato con Sonia, che a me piace moltissimo, è appunto questo padre Silverio, che è un vero padre e lo dimostra tirando uno schiaffo, no? Uno schiaffo che accende di rosso la guancia di Francabù. E questo perché? Ma è bello come lo dice, le disse il padre con la voce pesante d'amore e di sollievo, non puoi rotolare via come una biglia, ecco, mentre lei è appuntita. Qui c'è tutto un mondo in tutto questo, e quindi l'uso di queste annotazioni, di questi aggettivi, di questi particolari, ma anche l'uso di questi di questo discorso diretto, di questo dialogo così equilibrato, così misurato e preciso, ripeto, ne fa realmente un gioiello. È un libro che io sono stato felicissimo di aver letto.
Sonia.
Grazie, sono felice di quello che dice, spero che arrivi a tutti questa, come dire, questa preziosità che Luigi trova nelle mie parole, ma lo spero non per una forma di compiacimento estetico, spero che tutti quanti da Francabù imparino il coraggio di volare controvento e la forza di restare fedeli agli amori quotidiani, a quelli che a volte sono faticosi, ma che sono, come dire, tutto quello che possiamo stringere con certezza, ecco, tra le nostre dita.
Sonia, sarei felicissima perché abbiamo svelato l'inizio, anche la fine, ma il professor Luigi Tassoni può, lui è concesso. La storia l'abbiamo accennata, quindi ai nostri
posso
radio...
dire una parola?
Sì.
Non ci importa, nel senso che queste cose sono importanti per chi vuole sottomettere la vita alla potenza di un intrigo univoco. I miei libri sono fatti di micro storie che si intrecciano saldamente, quindi quando ne svegli un pezzettino non hai tolto la magia del tutto, quindi tranquilli, sono tranquilla, potete rivelare quello che volete.
Beh, allora ve lo rivelo tutto, adesso no, diamo veramente adesso il tempo di cura ai nostri radioascoltatori per acquistare il libro, per leggerlo, per viaggiare in questa storia, sperando di avervi anche un po' incuriositi e per scoprire anche questi intrecci, Francabù, che è cresciuta troppo in fretta ed è madre di sua madre, poi Sarsì dal respiro delicato, Marsol briciola, Bocciolo con la lingua incagliata, Silverio padre misericordioso che crede nell'avanti e il dietro non lo guarda, Marinzaina che vive nella bolla con le sue biglie, acchiappa il mondo e se lo porta a casa, e Suor Teresa di Cristo e basta. Sono tutti cercatori e creatori di luce a Sacramento, ma anche nelle nostre vite, grazie al libro Una luce abbondante, Rubettino Editore, Sonia Serazzi. Grazie Sonia per essere stata con noi.
Grazie a voi tutti per la vostra generosità e per la vostra precisione poetica, che sembra contrastare, ma non è così. Grazie davvero.
E tanta luce a tutti noi. Buona domenica. Ciao.
Ciao Sonia. Ciao.
Grazie, buona giornata.
Stai ascoltando Fuori di Testo. In studio conduce Elisa Chiriano. Al timone c'è il regista anonimo. Tutto il mondo dei libri in un clic. Sempre solo sulle frequenze di Radio Chuck Catanzaro.
Radio Chuck.